Oggi parliamo di...
Un saluto da Raffaella Koga e ben ritrovati allo spazio dedicato alla psicologia. Oggi vorrei proseguire l'approfondimento sui bisogni primari, che ricordo sono la fame, la sete ed il sonno. Ed è proprio di sonno che oggi vi voglio parlare, ossia di quello stato dell'organismo caratterizzato da una ridotta reazione agli stimoli ambientali e da una riduzione del livello di coscienza. La coscienza è definita come la consapevolezza degli stimoli esterni ed interni da parte del soggetto. Esistono diverse forme di sonno. Dall'osservazione delle onde cerebrali sono stati distinti 6 diversi livelli di attività cerebrale. Si passa dallo stato di veglia rilassata allo stadio del sonno. Dopo circa 10-20 minuti segue lo stadio 2, contraddistinto dalla presenza dei cosiddetti fusi del sonno. Seguono poi gli stadi 3 e 4, caratterizzati dalla comparsa di onde lente e ampie. Lo stadio 4 è noto come sonno profondo, nel quale è più difficile svegliare un soggetto e durante il quale possono verificarsi specifici fenomeni come il sonnambulismo. Arrivato allo stadio 4, il soggetto che dorme ritorna allo stadio numero 1, per ripetere il ciclo anche se nella seconda volta permane di meno lo stadio 4. Quando il soggetto dallo stadio 4 ritorna allo stadio 1, compie dei movimenti rapidi con i bulbi oculari, il cosiddetto sonno REM. Durante il sonno notturno si osservano di solito 4-6 cicli di sonno, ciascuno dei quali dura in media circa 90 minuti. Il sonno non è uguale per tutti in termini di durata e di qualità. In media la durata è di 7 ore e mezza per notte, ci sono poi i brevi dormitori che necessitano di meno ore. Entrambi i soggetti hanno gli stessi cicli del sonno, ma varia la durata del sonno REM e dello stadio 2. Nell'alternanza ciclo sonno veglia, la localizzazione del sonno, determinata dall'ora di addormentamento e di risveglio, segue dei processi fisiologici dell'organismo. Esistono soggetti mattutini, chiamati anche allodole, che sono caratterizzati da un precoce addormentamento serale e da un risveglio a ore precoci della mattina. Essi sono capaci di raggiungere livelli ottimali di efficienza mentale in tempi rapidi e sono più attivi e socievoli nella prima metà della giornata. I soggetti invece chiamati gufi riescono ad addormentarsi soltanto a tarda ora e tendono a risvegliarsi a mattino avanzato. Sono lenti a raggiungere livelli ottimali di efficienza mentale e sono più socievoli nella seconda metà della giornata. Nel bambino il ritmo sonno-veglia è polifasico, cioè ha una successione di cicli nel corso della giornata, mentre nell'adulto è monofasico, cioè con il sonno riservato alla notte. Perché dormiamo? Secondo le teorie ristorative, il sonno consentirebbe un recupero delle risorse sia a livello somatico sia a livello cerebrale, una sorta di rilassamento per il cervello per aver faticato durante la giornata. Mentre per le teorie circadiane il sonno sarebbe il risultato dell'evoluzione della specie. I nostri antenati infatti avevano maggiori probabilità di vivere se durante la notte riposavano in modo tale da conservare le energie per il giorno successivo. Dormire quindi è indispensabile. Nel caso di privazione totale si è osservato che l'essere umano riesce a non dormire per diversi giorni, raggiungendo le 200 ore. Il Guinness dei primati lo detiene una signora che è rimasta sveglia per 449 ore, ossia circa 18 giorni. La deprivazione dal sonno influisce nell'esecuzione di compiti mentali semplici. Dopo alcuni giorni di privazione compaiono i cosiddetti microsonni, che consistono in cali improvvisi della vigilanza della durata di pochi secondi. Protraendo a lungo la condizione di deprivazione, i soggetti però non presentano variazioni significative nelle prestazioni mentali e negli stati d'umore. Se quindi è possibile vivere in modo soddisfacente, dormendo poche ore per notte, per quale motivo le persone dormono per tante ore? La risposta ve la do subito dopo il brano dei Cranberries, Dreams. Buon ascolto!
Quite as it seems.
torniamo dopo questo breve stacco musicale. La domanda di prima era: per quale motivo le persone dormono per tante ore? La risposta si può trovare nel fatto che il sonno, così come il cibo e il bere, costituiscono già in sé una condizione per sé soddisfacente. Quindi ognuno di noi può farne un uso soggettivo. I disturbi del sonno sono diventati quindi un problema medico ma anche di carattere psicologico. Non faccio riferimento alla durata di sonno perché, come detto prima, ognuno ha un numero particolare di ore in cui dorme. Mi riferisco invece a quelle forme di deprivazione che compromettono il normale funzionamento sociale e lavorativo. Secondo il DSM, che ricordo è il manuale diagnostico dei disturbi mentali, i disturbi del sonno si dividono in 4 sezioni. Il disturbo del sonno dovuto ad una condizione medica generale, che comporta un intenso disturbo del sonno, conseguente agli effetti fisiopatologici di una condizione medica generale. Il disturbo del sonno correlato ad altro disturbo mentale, dove il disturbo del sonno dipende da un altro disturbo presente nel soggetto, tipo un disturbo dell'umore o un disturbo d'ansia. Un disturbo del sonno indotto da sostanze e disturbi del sonno generati da anomalie dei meccanismi che regolano il ritmo sonno-veglia. I disturbi primari del sonno a loro volta sono suddivisi in dissonie, caratterizzate da anomalie della quantità, della qualità o del ritmo del sonno, e le parasonie, caratterizzate da comportamenti anomali o da eventi fisiopatologici che si verificano durante il sonno, durante specifici stadi del sonno o nei passaggi sonno-veglia. Le dissonie causano un disagio significativo del funzionamento sociale, compresa l'insonnia. L'insonnia primaria si caratterizza per la difficoltà ad iniziare o a mantenere il sonno, o per la presenza di un sonno non ristoratore per almeno un mese, e per la presenza di una affaticabilità diurna associata. Molti dati dimostrano che i vissuti di insonnia sono più frequenti con il crescere dell'età e tra le donne. Normalmente l'insonnia primaria esordisce improvvisamente a seguito di uno stress, per poi persistere in conseguenza dell'aumentata reattività e dei condizionamenti negativi. L'ipersonia primaria si caratterizza per un'eccessiva sonnolenza per almeno un mese, o meno se ricorrente, con episodi di sonno prolungato e episodi di sonno diurno che ricorrono quasi quotidianamente. Le persone affette da ipersonia primaria generalmente hanno tra i 15 e i 30 anni di età. Avvertono una sonnolenza che aumenta nel tempo, soprattutto in situazioni di bassa stimolazione o di bassa attività. La narcolessia invece comporta attacchi persistenti di sonno che ricorrono quotidianamente per almeno 3 mesi. La presenza di cataplessia, brevi episodi di improvvisa perdita bilaterale del tono muscolare, più spesso in associazione con emozioni intense, e ricorrenti intrusioni di sonno profondo nel passaggio tra il sonno e la veglia. Ipnagogiche, intensa attività immaginativa simile al sogno subito prima di addormentarsi, sia da paralisi del sonno all'inizio o alla fine degli episodi di sonno. I soggetti riferiscono di sentirsi svegli ma incapaci di muoversi o di parlare. Il disturbo del sonno correlato alla respirazione invece comporta un sonno interrotto, con eccessiva sonnolenza o insonnia, che si ritiene dovuta ad una patologia della respirazione correlata al sonno. I fenomeni respiratori anormali comprendono l'apnea, cioè l'episodio di cessazione del respiro, ipopnea, cioè la respirazione anormale, lenta o poco profonda, l'ipoventilazione, cioè i livelli ematici anormali di ossigeno e anidride carbonica, ma soprattutto la sindrome apnoica ostruttiva del sonno. Quest'ultima si caratterizza per apnea, russamenti pesanti e cessazione del respiro, che può durare fino a 60-90 secondi e si risolve con russamenti resuscitativi. I soggetti con questo disturbo non si sentono riposati al risveglio, lamentando una sensazione di ubriachezza da sonno, cefalee sorde e secchezza delle fauci. Tale sindrome è più comune nella mezza età, nei maschi sovrappeso e nei bambini con ingrossamento tonsillare. Bene, per oggi è tutto, vi do appuntamento alla settimana prossima, vi ricordo sempre il lunedì alle ore 19:10, in replica il martedì alle ore 8:30. Vi lascio sulle frequenze di Radio Calaritana, buon proseguimento d'ascolto.